Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Ancora oggi dai miei compagni di classe al liceo, soltanto perché sono andata in una scuola piena di italiani, mi sento dire: parla in italiano, siamo in Italia. Quando si parla di terroristi si girano verso di me soltanto perché sono musulmana e sono fiera di esserlo, e mi dicono: perché non porti il velo? Ancora oggi vedo i poliziotti che, quando si tratta di una persona italiana, vanno in pattuglia in 20, ma quando si tratta di noi fanno finta di niente, non vedono niente. È normale! È normale! Com'è possibile che quando avrò 18 anni dovrò lottare per la mia cittadinanza e dovrò magicamente pagare i contributi, tasse, ma per tutta la vita mi hanno lasciata da parte, a me, a mia sorella e ai miei genitori, porca miseria! L'unica cosa che posso dire è che la nostra generazione, i politici, dicono sempre che noi non ci interessiamo a niente, ma com'è che quando ci interessiamo a un tema per loro delicato siamo tutti delle persone che vanno contro il governo? Com'è? Spiegatemelo! Com'è che ogni volta gli immigrati sono quelli che rubano il lavoro, quando i politici sono i primi che non si occupano della loro integrazione? Com'è possibile? Spiegatemelo! L'unica cosa che posso dire è che, se davvero vogliamo combattere il razzismo, non dobbiamo farlo solo oggi, ma ogni giorno, perché ogni giorno vengo guardata male all'autobus, ogni giorno.
Hanno usato lo schermo, ancora funziona, basta, però dobbiamo ancora capire che basta, non abbiamo pelle, abbiamo pelle di pesce, non significa che non validiamo, validiamo anche noi. In Europa sono state, in Africa... L'Europa è stato in Africa 300 anni a rubare tutto quello che abbiamo, a portare in Europa, nessuno l'ha ammazzato, nessuno gli sparati, nessuno poliziotto si mette a ginocchio nella sua colla. Se in Italia sei un poliziotto può sparare un bambino di 16 anni perché ha rubato un orologio di merda, è una cosa giusta? Secondo me no. Adesso parto della mia parola, quello che siamo lì. Mi chiamo Siaka, sono abitante dello spazio popolare Neruda, siamo studenti dell'Università di Torino e del collettivo Urjama. La nostra solidarietà alla lotta degli Stati Uniti. La nostra pensiero va oggi a George Floyd e a tutte le vittime della violenza razzista della polizia. E parte dello scorso a mese in America hanno colpito la l'associazione di morti. Il razzismo è di colpo divietato, il centro della politica. C'è avuto una morte in America per fare immagare il problema del razzismo qui in Italia. Questa perché in questo paese si fa ancora fatica di ammettere la sistema ticchiata del razzismo, e forse siamo in paese che si rifiuta di qua. Ma se continuiamo così, tutte queste cose si smettono. Grazie a tutti, grazie a tutti.
Ogni volta che si esplode in rivolta per ottenere i diritti fondamentali dell'uomo, consigliavano a noi, popolo nero, di essere pazienti. Ci raccomandavano di restare fedeli all'ordine democratico esistente, perché il momento glorioso sarebbe certamente arrivato, quando saremmo diventati adulti. Ma avendolo imparato per amare esperienza, sappiamo ormai che c'è incompatibilità tra democrazia ed economia capitalista, che è la fonte di tutti i nostri mali. Contrariamente a quanto afferma la retorica ufficiale, il popolo non è in definitiva promulgatore e garante delle leggi del sistema che lo governa, certamente non il popolo nero e le altre minoranze nazionali oppresse, ma neppure la massa dei bianchi. Il popolo non può in alcun modo esercitare un controllo decisivo sui fatti determinati momenti della sua vita. Manifestazione evidente delle ingiustizie sociali esistenti, queste leggi sono state più volte la testimonianza dello sfruttamento e dell'anima razzista della società stessa. Per i neri, per i chicanos, per tutte le minoranze sociali oppresse, il problema di opporsi a queste leggi ingiuste e alle condizioni sociali che ne favoriscono la crescita ha sempre avuto implicazioni pratiche immediate. La nostra stessa sopravvivenza è spesso in funzione della diretta capacità di trovare efficaci mezzi di resistenza, e nella resistenza siamo spesso stati costretti a violare apertamente queste leggi che direttamente o indirettamente sono il sostegno della nostra oppressione. Queste parole sono state scritte 40 anni fa e sono attuali anche oggi, e io vorrei sapere, avere la certezza che questo non è un trend, non è l'ennesimo hashtag di Instagram, perché io lo vivo tutti i giorni. È oppressione razziale che io subisco ogni giorno, che mia madre subisce ancora di me perché la sua pelle è più scura della mia, perché io qua sono una negra di merda e giù sono una colonizzatrice.
18.38 sulle libere frequenze di Blackout, un buongiorno da Gianluca, questo lunedì 8 giugno 2020, una nuova puntata di Voci dall'Antropocene che vi terrà compagnia per un'oretta sulle libere frequenze di Blackout. 3466673263 se volete mandarci messaggi, WhatsApp, Signal, Telegram o i vecchi, insomma, SMS. www.radioblackout.org, il sito per sostenere, essere aggiornati su quello che la radio fa, produce e propone. 011 24 95 669 se volete intervenire in diretta. E non potevamo non aprire questa puntata di oggi senza restituire un po' delle voci, del clima, degli umori, dei toni che hanno percorso la nostra città sabato scorso, sabato 6 giugno, un corteo come non se ne vedeva da tanto tempo, sia diciamo per il periodo di lockdown che abbiamo attraversato, sia per la povertà diciamo di mobilitazioni ampie, partecipate e densamente sociali come queste, segno dell'effetto che stanno avendo insomma le maree montanti di protesta di tutti i tipi e gradi partiti dagli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd, e oggi diciamo detonatore di tante altre proteste e manifestazioni in giro per il mondo. Abbiamo visto oceanici raggruppamenti a Parigi, Tolosa, Marsiglia, dentro il caso di Adama Traoré. Abbiamo visto molte persone anche a Berlino e Londra, e anche la nostra città diciamo in Italia è stata una di quelle dove più forte è stata la partecipazione di tanti giovani e giovanissimi italiani, bianchi, neri, di un po' diciamo tutte le sfumature della linea del colore, portati in piazza dell'esigenza di far sentire la propria voce contro l'ennesimo omicidio razzista avvenuto negli Stati Uniti. Ma come avete sentito in questi interventi, il tema poi diventava non solo la condizione negli Stati Uniti, non solo la violenza della polizia a quelle latitudini, ma anche alle nostre. Soprattutto era la prima volta che in una piazza come quella torinese si vedeva una, diciamo, una presenza e una partecipazione così ricca e forte, determinata, rabbiosa ma molto viva delle giovani generazioni, le cosiddette seconde generazioni, come spesso viene detto con un epiteto che magari sa molto di sociologismo, di quelli che sono gli italiani neri, come spesso loro si definiscono. Ci pareva necessario così restituire un po' di quegli interventi, dei toni, di tutta la carica politica che avevano, portate da persone appunto tra i 15 e i 20 anni sostanzialmente. Rispetto a questo ricordo un appuntamento che ci sarà questo giovedì 11 giulio 2020, un'assemblea pubblica sulla rivolta negli USA e sul razzismo. giovedì 11 giugno alle ore 17 a Porta Palazzo, nella tettoia sotto l'orologio. Leggiamo alcuni estratti del comunicato di convocazione. Ricordiamo questi morti e ricordiamo che anche in Italia il razzismo uccide. Anche qui ogni giorno la polizia arresta e abusa, i palazzinari sfrattano, titolari in giacca e cravatta ricattano con il permesso di soggiorno i propri lavoratori, mentre le questure usano la violenza contro chi lotta per i propri diritti. Anche qui lo Stato concede permessi di soggiorno solo per poter schiavizzare i braccianti per pochi mesi. Da Soumaila Sakho a Idi Diene, da Vakhtang a Emmanuel Chidi Namdi, sono troppi volti i nomi di chi è stato ucciso perché nero: i nostri padri, le nostre madri, sorelle, fratelle, figli e figlie. Siamo stanchi e stanche di stare immobili di fronte a questa violenza, siamo stanchi e stanche di esprimere la nostra rabbia col silenzio, di aspettare la morte di qualcun altro, qualcun'altra, per scendere in piazza o di aspettare che qualcuno o qualcuna dia voce alla nostra rabbia. Questo insomma un estratto di questo comunicato di invocazione di questa assemblea di giovedì 11 giugno alle ore 17 a Porta Palazzo. Ora vi lasciamo in compagnia di un breve stacco musicale, poi andremo a leggere alcuni estratti che stanno un po', diciamo, di due interviste che stanno un po' sul tema, post-Covid e post-Minneapolis. Sono due interviste, insomma, estratte da contenitori estremamente differenti per, diciamo, tiratura e tendenza politica, ma che ci sembravano tiravano fuori alcuni spunti interessanti su cui ragionare nel nostro immediato presente e nel futuro molto prossimo, e magari con qualche sguardo sul medio-lungo periodo. Un breve stacco musicale. Come dicevo, torneremo con queste letture, poi chiuderà la puntata, la sesta parte della storia del Servizio Sanitario Nazionale con Maurizio Pincetti. Intanto, buon ascolto.
You're living in poverty, your schools are no good, you have no jobs, 58% of your youth is unemployed. What the hell do you have to lose?
We're poor life on the upside of America.
Mama let me sip the 40, I was just a shorty. Damn. Then I started spitting garlic and they said record me. Man. I feel like this shit was for me, this shit just my story.
Facts.
Yeah, jump out the porch, I got a Porsche, I'ma take it back. I'm on the block with the killers and hoe my own, of course. Yeah. I see my mom and dad separate, ain't talking divorce. Said daddy was living by the fire and he died by the torch. I'm with the AKs, we like the Bay Bay kids. Ain't ever daddy, I listen to suckers the same way that Ray Ray did. I'm telling Smithers and HKs and I just was a grade A kid. Ain't on no guy and we grew up with hitters and did everything they said. Point out the block, we spinning that. Running the spot, we getting that. Give us some work, we flipping that. I'm hitting from Jet, ain't hitting back. I need a lawyer, money for commissary, ain't nobody ain't sending that. I'm in my cell, like when I get out, I'm making a movie, no Cinemax. Who? Yeah, back home and I'm fresh on bail. Phone chirping, it was next to tell. Block popping, it was extra sale. Big dog, they ain't showing remorse. I was begging just to catch a cell. Same block, we was going to war. I was praying I ain't catch a shell. Hey, ooh. We ain't starving for a thousand nights. Living like we trying to die tonight. Got 40 sound like dynamite. I was fucking up my cop money. Selling soap like it's China White. OG said you fucking a block up. I was mad, I was trying to fight. Nigga, we hoe. Mommy at work, daddy eat dead. Nigga, we hoe. Stomach growling like an AMG. Going to bed, we hoe. Uzi on me, all my friends are dead. Nigga, we hoe.
We're pulling live on the other side of America.
Pulling live from the other side. Yeah. Same corner where my brothers died.
Yeah.
Living like we ain't got care. Told my mama I ain't dying here.
No.
40 on me, I ain't buying beer.
No.
Ain't have a wheel, now I'm flying Lear. Bunch of fellas on the jet with me. Make a movie like it's current here. Started off in the basement, now it's rooftops in LeBron there. Still fighting over cases. I don't bail, nigga, but it's my year. Summertime, it get cold out. Heater on me like a mind clear. Closet bigger than my whole house. Thinking about it, I was fine there. Came in the dirt. Dedicated, I was making it work. Medicated, I was taking them perks. Devastated when my niggas got murked. Educated, had to get to it first. I knew trapping it'd get me in jail. Playing with pistols, it'd get me a hearse. But I ain't give a fuck. Send me to church.
Ooh,
yeah. They gotta catch me in traffic. I ain't with none of this rashes. I've been trying to run from these caskets. All of this pain built in me, nigga. You don't want none of this ashes. Go get some money and feed your fam. Cause this is a fucking disaster. Yeah. Ooh.
We ain't starting for $1,000 nights. Living like we trying to die tonight. Glock 40 sound like dynamite. I was fucking up my cop money. Selling soap like it's China White. OG said you fucking a block up. I was mad, I was trying to fight. Nigga, we hoe. Mommy at work, daddy he dead. Nigga, we hoe. Stomach growling like an AMG. Going to bed, we hoe. Uzi on me, all my friends are dead. Nigga, we hoe. We're pulling live on the other side of America.
I always dreamed too of being like on like CNN and being able to express myself and speak for like the voiceless young men of America. The first step I would say, I grew up in America in a ruthless neighborhood where we are not protected by police. We grew up in ruthless environments. We grew up around murder. You see murder. You see 7 people die a week. I think you would probably carry a gun yourself. Would you?
Yeah, I probably would.
E questi erano i Meek Mill, Other Side of America, direttamente dagli Stati Uniti. Sentivate questo pezzo che si apriva proprio con uno, diciamo, uno speech, un intervento, un comizio del presidente Donald Trump, penso prima delle elezioni che lo hanno portato a diventare presidente di quello stato, quando, rivolgendosi alla popolazione nera, dice: "What the hell do you have to lose?" Ma cosa avete da perdere? Come dire, votate me, ne avete viste già di tutti i colori. Diciamo che in questa settimana, in questi 10 giorni, i colori glieli stanno facendo vedere a lui, nascosto, bunkerizzato dentro la Casa Bianca. E veniamo in questa seconda parte di trasmissione invece a leggere alcuni estratti di due contributi, uscito uno oggi e uno ieri, che ci sembrano stare abbastanza sulla linea dei temi che abbiamo toccato in questi mesi all'interno di questa trasmissione, cercando di sviscerare tutti i livelli, come dire, impliciti politici, le conseguenze, le cause, il significato di quello che stava avvenendo con il lockdown e la diffusione del Covid-19. Oggi sul Manifesto, Gennaro Avallone, un professore di politiche ambientali e diciamo di ecologia politica, intervista Raj Patel sulle pagine del Manifesto. Il titolo di questa intervista è "Il volto americano della necropolitica", e lo spunto è ovviamente la gestione del Covid negli Stati Uniti, in parte anche qualche riferimento a quello che sta succedendo in queste settimane in America. Raj Patel è uno studioso sostanzialmente, diciamo, sì, dell'ecologia politica, della storia lunga, soprattutto dei sistemi alimentari, ed è docente all'Università del Texas. È stato tra i firmatari di un appello Democratizing Work, in cui insomma venivano così sottoscritte delle proposte, diciamo, fondamentalmente di riformismo avanzato per affrontare i nodi della crisi ecologica, della pandemia e delle diciamo disuguaglianze strutturali negli Stati Uniti. Lui è soprattutto autore di alcuni testi di facilissima lettura, sostanzialmente divulgativi, ma pieni di notizie, diciamo, di contenuti e di capacità di guardare sul mondo in cui già viviamo e su quello in cui vivremo. Ne ricordo in particolare due: "I padroni del cibo" e soprattutto, insieme a Jason Moore, forse la figura più importante della teoria, dal punto di vista teorico, dell'ecologia politica, si intitola "Una storia del mondo a buon mercato, guida radicale agli inganni del capitalismo", un libro di 600 pagine ma che si legge davvero in maniera facile, è un libro molto agile, utile, introduttivo, una serie di concetti. Leggiamo alcuni estratti di questa intervista che trovate sulle pagine del Manifesto di oggi e che ci sembra insomma estremamente interessante e puntuale rispetto ai periodi che stiamo vivendo. Gli viene chiesto da Gennaro Avallone: "L'attuale pandemia è chiaramente una crisi socio-ecologica che evidenzia come la natura umana e la natura extraumana siano interconnesse in un unico mondo. Dal punto di vista di una critica al mondo in cui sono improntate le relazioni tra società e ecologia, che ha sviluppato nel volume scritto con Jason Moore, come possiamo interpretare la vicenda? È d'accordo sul fatto che questa crisi rappresenti un'accelerazione delle precedenti scelte politiche in materia sociale e ecologica?" E Patel risponde: "La crisi è un risultato del tutto prevedibile. Gli epidemiologi stanno lanciando da anni l'allarme sul pericolo rappresentato dalle malattie zoonotiche. Persino Bill Gates ha giocato il ruolo di Cassandra sul palco delle TED Conference. Questa ecologia mondo è sempre stata vulnerabile, una vulnerabilità che ora è stata messa chiaramente a nudo. Ovviamente la malattia non può essere separata dal contesto socio-ecologico in cui essa si manifesta. Il lockdown ha visto diminuire la velocità di alcuni ritmi di estrazione e combustione, ad esempio nel settore aereo. Ma nel tentativo di tornare alla normalità, molti governi hanno concesso ai capitalisti la licenza di abbandonare i limiti socialmente imposti al loro comportamento. I diritti di contrattazione collettiva sono stati sospesi e le protezioni ambientali annullate. Tali violazioni possono essere realizzate scommettendo sul fatto che la popolazione potrà consentirlo. Come ha affermato il Financial Times, alla morte nera è stato spesso attribuito il merito di avere trasformati i rapporti di lavoro in Europa. Qua riferimento alla peste al 300, al fatto che dopo appunto quella grande mattanza diciamo la forza lavoro poteva farsi pagare di più perché era più scarsa, e lui dice però per fortuna abbiamo avuto tassi di mortalità molto più bassi, e ciò significa che è piuttosto improbabile che una simile trasformazione seguirà il coronavirus. Un'altra domanda gli viene chiesto: lei vive negli Stati Uniti, un paese che secondo quanto dimostrato dai dati dispone di un sistema sanitario pubblico molto debole che riproduce le disparità razziali di classe anche di fronte alla morte. Può essere molto utile per gli elettori italiani capire se esiste una dinamica necropolitica negli Stati Uniti anche riguardo al coronavirus e come i movimenti di solidarietà e di base stanno agendo contro la diffusione della pandemia e di fronte a questa debolezza del sistema sanitario sociale federale. Vivo in Texas, risponde Patel, l'unico stato degli USA che ha combattuto due volte in difesa della schiavitù, una volta nella guerra civile e prima ancora nella guerra del 1835 contro il Messico. Le decisioni su chi vive e chi muore qui sono sempre state prese in base alla linea della razza, della classe e del colonialismo. Se si guarda la mappa attuale della diffusione dei casi di Covid, si possono rintracciare le contee dove vigeva la schiavitù nel 1860 e le aree dove è presente nella popolazione di un alto numero di nativi americani e latinos. Allo stesso modo si può guardare all'apertura degli hotspot per la pandemia nelle città che hanno seguito in modo più zelante i principi dell'ultraliberismo. Questa è la necropolitica del liberismo al lavoro. Un'altra domanda, l'ultima di cui leggiamo un estratto: che tipo di scenario futuro immagina per la transizione dall'attuale fase di confinamento e crisi? E lui risponde: l'indice di borsa Standard & Poor's 500, cioè dei più ricchi, il barometro emotivo dei ricchi, è già tornato ai livelli di gennaio. La fiducia che il vecchio ordine tornerà è stata apprezzata, ma si tratta del pensiero magico che guarda all'economia di gennaio e all'economia di giugno e desidera eliminare il collasso dei settori dei viaggi, dell'intrattenimento, delle arti, dei livelli di disoccupazione, povertà e fame che si registrano ora e che sono paragonabili all'era della Grande Depressione. E in questa contraddizione e nella solidarietà come nelle dinamiche organizzative che si propagano attraverso di essa che c'è spazio per l'ottimismo della volontà. A New York il cibo gratuito è disponibile attraverso il sistema scolastico per chiunque lo desidera. È stato demercificato, non importa se solo per un breve lasso di tempo. In altre economie i lavoratori vengono pagati per prendersi cura delle loro famiglie. L'assistenza all'infanzia è ora gratuita in Australia. Sebbene concesse semplicemente come misure tampone, migliaia di miliardi di dollari di intervento pubblico hanno mostrato che non sono necessariamente vere le affermazioni secondo cui i governi non possono permettersi di rimodellare il nostro futuro. La domanda da porsi è: sotto la forza di quale guida continuerà questa riconfigurazione? Poi ovviamente l'intervista continua, noi vi abbiamo letto questi estratti perché ci sembravano insomma quelli più interessanti. Si intitola Il volto americano della necropolitica e lo trovate sulle pagine del Manifesto di oggi. Ancora un breve stacco musicale e poi torniamo in diretta con un'altra lettura.
Welcome to Taserland.
Say my name, Bert. Thank you.
I'm walking my cousin to the store, and I just see him on the ground. I'm like, what is going on? I put my camera out. This man cannot breathe at all. He's like, please, I can't breathe, and they're not here.
You put your knee on my neck and I can't breathe. My eyes full of sweat and I can't see. My pride to the side, hard on my sleeve. I beg for my life, died in the street. What about them problems?
promises I made, but I can't keep them now. What about my family? Crying tears, we ain't on equal sides. Count up them riots, burning fires, still don't equal life. They done took my life, no peace and quiet, you can't sleep at night. Three police on my back and one just looking. I got handcuffs on my back, say I'm resisting. Got a knee pressed on my neck, I feel constricted. I was begging for my life, no one was listening. As I lay on the concrete, face on the pavement. I was right there in arms reach, no one to save me. They ain't have to jump on me, they could've tased me. Never thought this landmark was my last location. Fear in my eyes, don't wanna die alone. Tears in my eyes, you hear me crying on. I left the house and I took the back road. I never made it back home. They had the cameras rolling. I was begging for my life and they ain't hear me.
Why you couldn't hear me, please?
They had the cameras rolling. I was begging for my life but they ain't hear me.
How they couldn't hear me screaming?
You put your knee on my neck and I can't breathe. My eyes full of sweat and I can't see. My pride to the side, hard on my sleeve. I beg for my life, died in the street. What about them promises I made, but I can't keep them now? What about my family? Crying tears, we ain't on equal sides. Count up them riots, burning fires, still don't equal life. They done took my life, no peace and quiet, you can't sleep at night.
I'm back at it, man. Work out game, get back on up, man. You know, I went through some things, man. I had to bounce back, man. I'm just sharing right now. You know what I'm saying? Cause man, people quick to count you out, man, but just so strict don't count you in. You know? One thing about old Floyd, man, I love the world. I ain't putting on, ask anybody that know me, then they know me.
Right, daddy changed the world. Wait, we don't.
He did what?
E questo era Burga con I Can Breathe, George Floyd Story, un altro video ovviamente, un'altra canzone proprio redatta, costruita in queste settimane di insorgenza afroamericana e non solo per le strade degli Stati Uniti. Quando sono le 18.58 vi leggiamo un altro estratto di un articolo, di un'intervista che ci piace molto, trovate sul blog Il Lato Cattivo, un blog di alcuni compagni che portano avanti, diciamo, una linea di riflessione sullo stato attuale del capitalismo e sulle possibilità e le difficoltà dei processi di comunizzazione, che intervistano Raffaele Sciortino, una persona che è stata tante volte ospite di questi microfoni, non esattamente di questa trasmissione ma di questa radio, per parlare un po' di geopolitica, dei rapporti tra lotta di classe e geopolitica internazionale, anche di quello strano soggetto che è il cosiddetto neopopulismo. Il Lato Cattivo, a partire da, diciamo, da punti di partenza non esattamente identici e convergenti con Raffaele, lo intervistano un po' su questo suo libro, I 10 anni che sconvolsero il mondo, di cui parliamo tante volte da questi microfoni, dialogo sopra un libro, un virus ed altri smottamenti. La redazione del Lato Cattivo intervista Raffaele. Estraiamo giusto un pezzo da questa intervista che anche in questo caso consigliamo, è molto lunga, sono 33 pagine impaginate sul classico A4 Word. Qua vi leggiamo un estratto proprio sulla situazione attuale, non su quello che è successo con col coronavirus, con il lockdown, gli embrioni di contraddizioni, di proteste, di conflitti che emergevano. Partiamo dalla domanda. La scottante attualità, impossibile non parlare del Covid-19, le analisi del milieu radicale, dicono i redattori del Lato Cattivo, ci sembrano oscillare tra una lettura per così dire biopolitica, incentrata sulle conseguenze vero presunte della pandemia in termini di controllo sociale, ed una invece meccanicistica, senz'altro più attenta alle sue conseguenze socio-economiche, ma che riduce quest'ultima al possibile colpo di grazia ai danni di un capitalismo erroneamente dato per spacciato. Noi pensiamo invece che il Covid-19 sarà piuttosto un fattore di forte accelerazione e esacerbazione di tendenze e antagonismi latenti ma già in essere, tra cui il decoupling sino-americano, cioè lo sganciamento, potremmo dire, tra America e Stati Uniti, la disgregazione dell'Unione Europea, l'eliminazione dei capitali più fragili, tecnologicamente ritardatari, la parziale rilocalizzazione della produzione nei paesi da cui le delocalizzazioni erano partite, in definitiva la demondializzazione, letto come processo, diciamo, speculare contrario in qualche modo a quello della globalizzazione che ha avuto luogo tra la fine degli anni 70 e i giorni nostri. Tu che ne pensi? Chiedono a Raffaele. Lui risponde: la crisi del Covid, non del tutto improvvista per la scienza ufficiale, ma in alto come in basso, inaspettata nella sua portata, segnerà sicuramente un passaggio importante nella più generale crisi sistemica capitalistica esplosa anch'essa in attesa nel 2007-2008, con la quale del resto intrecciata più di quello che possa sembrare, sia nel senso che viene dopo decenni di cosiddetto neoliberismo distruttivo nel rapporto perverso tra umanità e natura, l'intreccio tra capitalismo finanziarizzato e sconvolgimenti ambientali è ormai un fattore endogeno, tanto più con l'industrializzazione crescente dell'agricoltura, e tra esigenze del profitto e infrastrutture sociali, sia più in particolare perché rappresenta in tutta evidenza la classica goccia nell'innesco della seconda fase della crisi globale, i cui segnali c'erano infatti già tutti, anche se presto per dire come questo intreccio si svilupperà e con quali esiti. Questo è un piano, ma prima di entrare un po' più nel merito dell'evoluzione possibile della crisi è bene sottolineare che l'attuale situazione, che va detto nessuno sa come potrà evolvere, è assai interessante anche per le relazioni sociali che, seppur solo in forma embrionale, sta suscitando a scala mondiale, e le reazioni sociali sono il terreno pratico della possibile presa di coscienza delle modalità di funzionamento del sistema e dello sviluppo di eventuali scintille di mobilitazione. Su quest'altro piano abbiamo visto che l'emergenza sta rimettendo in moto anche in Occidente la testa dei proletari, e non solo in generale, non disponibili a subire ricette neomalthusiane che privilegiano l'economia sulla vita. Temi come lo stato disastroso della sanità, riflessioni seppur solo accennate su quale modo di vivere ci ha portati a questo punto, la domanda se questo sistema di poteri plurale e democratico, tra virgolette, sia veramente al servizio della comunità, la distinzione che attiene a nodi profondi del rapporto tra riproduzione sociale e riproduzione sistemica capitalistica, tra bisogni essenziali e no, e altro ancora che si farà avanti. Tutto ciò segnala un'istanza in senso lato di classe che non era affatto scontata dopo decenni di interiorizzazione proletaria della naturalità, anche qua tra virgolette, del modo di produzione capitalistico e in primis delle ragioni dell'impresa. Non è solo questo, una situazione come l'attuale potrebbe minare in profondo l'individualizzazione del rischio, essenziale nella costruzione dell'identità del cosiddetto neoliberismo, lo scarico cioè delle responsabilità sociali sul singolo isolato piuttosto che sul sistema, riproponendo, per quanto in termini drammatici, il nodo della costruzione di una responsabilità comune. Al contrario di quanto pensa e teme una certa sinistra, tutta imperniata sulla difesa della libertà individuale, in questa situazione siamo costretti a rispondere non come singolo ma come singoli al plurale, pena l'inefficacia dell'azione stessa, premessa questa di un possibile e non scontato nuovo corso sociale in controtendenza all'atomizzazione fin qui imperante. Esemplifica cioè la serie di scioperi spontanei nelle fabbriche italiane contro l'assenza di misure minime di sicurezza e la prosecuzione del lavoro laddove non essenziale, anticipata qui dalla protesta dei detenuti, quella operaia è da vedere non solo come sacrosanta difesa della propria salute, ma anche come critica in atto di una classe imprenditoriale tutta fondata sull'utile economico. Leggiamo ancora un estratto di questo ragionamento. Questo passaggio non va dato per acquisito di qui in avanti né come facilmente generalizzabile. Dopo questa prima reazione, che ha comunque costretto i governi occidentali presi alla sprovvista a seguire obtorto collo in maniera sicuramente inadeguata e contorta al modello cinese di risposta all'epidemia, è iniziata una fase, quella perseguita dal partito della riapertura delle attività economiche, in cui le forze borghesi imprenditoriali fanno leva sul disastro economico che si staglia all'orizzonte per ottenere il consenso alla ripartenza dell'economia, anche tra chi, in particolare nel settore privato, vive del proprio lavoro, dipendente o autonomo che sia. Vedremo. Per intanto risulta evidente che qualunque ripresa seria della conflittualità di classe sarà costretta a porsi su un terreno non economicista, ma immediatamente sociale e potenzialmente politico. Ed è qui che è emerso un altro elemento importante e delicato che la dice lunga sullo stato di salute del globalismo verso le popolazioni: la richiesta di un intervento statale come risposta decisa e tempestiva all'epidemia. Lo Stato come referente in ambiente capitalistico assunto al momento come naturalità insuperabile, in grado di operare sintesi e rilancio anche con misure coercitive per le istanze di cooperazione comunitaria, le sole ritenute in grado di dare una risposta efficace all'emergenza. Ora sarebbe facile liquidare ciò esclusivamente come illusione legata ad una comunità fittizia. Ciò è sicuramente vero e oltretutto con il suo interventismo lo Stato cercherà ovviamente di rilegittimare il suo ruolo assai appannato da globalizzazione e crisi. Resta che questo rafforzamento, se si darà, lo sarà sulla scorta di istanze relative al piano di un bene comune come la salute, mentre su quello della riapertura dei posti di lavoro, della prosecuzione di attività a rischio contagio, la delega è risultata da subito più controversa, facendo trasparire la divaricazione tra gli interessi immediati delle differenti classi sociali, il che ci dice che il risultato del processo non è scontato, tanto più che si è contestualmente fatta strada la richiesta dal basso di venire incontro all'esigenza di reddito da parte della comunità stessa, insieme alla richiesta di stabilire con un piano, cioè non lasciando la cosa meramente al mercato, produzioni e servizi indispensabili. In germe dunque una serie di esigenze in contraddizione con le necessità del capitale. E questo era solo un estratto di una lunghissima intervista di cui consigliamo la lettura. Sono 33 pagine per chi ha la forza di farlo, noi l'abbiamo fatto, sono molto belle, ve le consigliamo. Il Lato Cattivo intervista Raffaele Sciortino sul sito illatocattivo.blogspot.com. Facciamo un altro stacco musicale, poi torniamo in diretta per l'ultima parte di questa puntata di Voci dall'Antropocene, con la sesta puntata della storia del Servizio Sanitario Nazionale di Maurizio Pincetti, che arriva un po', diciamo, ai giorni nostri, anche alla gestione dell'emergenza Covid. Buon ascolto e a tra poco.
Gotta get some things off my chest. Tough times, I hope y'all holding up. We'll be alright, cause we always is. But I'm feeling like this.
How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs? Cause when they're killing mine, they'll try to justify it. Oh, each and every time. Playing in the park, taking you a jog, sitting on the couch in your own house. Never seen a matter what we do. You think we don't matter, but we do. You got a problem cause the city on fire. But you're quiet when niggas die. Let the soul about that body that we bury. You with God, now you no longer have to worry. It's so hard to sing these words out loud. All these beautiful, precious black lives lost in the name of senseless white pride. Tears falling from us. How many mothers have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more? How can you be quiet? You know the language of the unheard is a riot. All we ever see from you is violence. You know you ain't no better if you're silent. You talking about the city on fire. Where your rage when my people die? We ain't slaves, let my people fly. Now it's time, watch my people rise. How
have to cry? How many brothers gotta die? How many more times? How many more times? How many more marches? How many more signs? How many more lies? How many more times? How many mothers have to cry?
E quando sono le ore 19:12 di questo lunedì 8 giugno, precise coi tempi contati, andiamo con l'ultima, credo l'ultima, non so se ne avremo ancora uno, credo l'ultima, la sesta puntata della storia del Servizio Sanitario Nazionale, curata da Maurizio Pincetti, che arriva in questa puntata appunto a trattare un po' il momento attuale e anche la gestione dell'epidemia. È un po' più lunga del solito, sono 17 minuti, arriviamo giusto giusto a fine puntata e ci ritroviamo qua quindi per i saluti. Buon ascolto.
Buonasera. I punti più critici che abbiamo preso in considerazione del sistema sanitario nazionale sono costituiti dal mancato completamento dell'attuazione di qualunque riforma, dalla mancata razionalità indirizzata a un disegno globale della sanità del sistema paese, cui si oppone la diversificazione regionale, al presente e anche come trend, sia come capacità di erogazione di prestazioni che come universalità di accesso alle cure. La riduzione del personale ospedaliero e la ridotta efficacia della medicina territoriale comporta incremento delle liste d'attesa per gli ambulatori specialistici, con induzione del ricorso a prestazioni private da parte della quota più abbiente della popolazione e peggioramento della qualità dell'assistenza per chi non può accedere a delle cure private. Non è mai stata e non viene perseguita la centralità sanitaria territoriale, che necessiterebbe di un incremento nel numero e di una modifica della relazione contrattuale dei medici di medicina generale, risolvendo per un rapporto di lavoro chiaro con un inserimento per gruppi e in strutture attrezzate dedicate secondo logiche di piano sanitario. Va considerata la mancata razionalità nell'utilizzo delle risorse, con lenta o assente attuazione delle centralizzazioni dei servizi, laboratori provinciali o regionali, per esempio, con la moderna tecnologia per ogni ospedale il suo laboratorio, non ha alcun senso. Altro punto debole, la scarsa flessibilità dell'utilizzo delle strutture, ancora divise in reparti con figure organizzativamente assolutamente in eccesso, primari ora chiamati direttori a capo di piccole unità, spesso da 3 a 10 collaboratori medici, contro i 50-100 di altri paesi, direzioni mediche pletoriche a svolgere attività di tipo amministrativo, che sono attività codificate da norme cogenti, per cui ripetibili, dipartimenti fittizi e soprattutto non si utilizza il concetto di aree di ricovero come superamento dei dipartimenti, area medica, chirurgica, di emergenza, con la totale autonomia di quella materno-infantile. Il vetusto modello organizzativo in voga genera ancora barriere di comunicazione e collaborazione interna e una ridotta flessibilità delle strutture con difficile adattamento alle necessità di salute espresse dal territorio. Alla mancanza di progettazione uniforme per il sistema paese e non per le singole regioni fa riscontro la mancanza di controllo. Non è entrato fra le metodologie acquisite il controllo pianificato della qualità delle cure e dell'assistenza, che comprende l'individuazione e la prevenzione del rischio clinico. Attualmente il problema più importante in tutto il mondo relativo alla qualità delle cure è la diagnostica inutile, overdiagnosis, e la terapia inutile, overtreatment. Questo eccesso, mai a vantaggio dei pazienti e del loro benessere, implica un incremento esponenziale del rischio clinico, che è sempre presente in ogni attività sanitaria e aumenta proporzionalmente alla complessità della cura, al numero assoluto di prestazioni nell'unità di tempo, mentre è inversamente proporzionale alla competenza e all'abilità degli operatori, alla numerosità di specifiche prestazioni erogate per singolo centro, alla idoneità e adeguatezza della procedura relativamente ad ogni caso trattato, cioè alla sua indicazione e appropriatezza clinica. A opporsi a questa scelta sono proprio i cittadini, che vorrebbero attingere a piene mani alla tecnologia sanitaria, vittime di informazioni distorte dalla comunicazione ufficiale, preda dei produttori di farmaci, dispositivi, attrezzature che magnificano gli effetti dei loro prodotti a garanzia dell'immortalità. Ma vi si oppongono anche le lobby di pazienti, che nei vari settori di patologia promuovono l'utilizzo di nuovi prodotti anche quando non garantiscono miglioramenti significativi rispetto a procedure precedenti. E sono di ostacolo le riviste scientifiche, che nel caso più favorevole maneggiano strumenti inattuali di selezione delle pubblicazioni di ricerche sperimentali, favorendo soluzioni solo apparentemente vantaggiose. È vantaggioso, secondo voi, un farmaco che consente una sopravvivenza di 2 settimane maggiore di un altro? È molto più costose. È negativo che non esistano altro che ricerche supportate da multinazionali del farmaco o delle apparecchiature e che in questo modo non vengano pubblicate le ricerche a sfavore di una tecnologia, ma siano scientemente sepolte. Operano contro l'appropriatezza anche le società scientifiche, che assumono tanto più importanza tanto maggiore è la numerosità della popolazione interessata dalle patologie di cui sono riferimento e tanto più queste popolazioni sono soddisfatte delle attenzioni ricevute. Non sono collaboranti neppure gli operatori sul campo, il cui rigore nell'indicazione di una procedura è ostacolato dalla necessità di esercizio quotidiano nell'erogazione di un determinato tipo di prestazione, che li qualifica in ambito scientifico e nell'ambito assistenziale di riferimento. Altra difficoltà della sanità italiana, oltre all'obsolescenza delle apparecchiature, è la vetustà delle strutture ospedaliere, per il cui adeguamento sono state ipotizzate spese circa di per 200 miliardi, che non si capirebbe dove trovare, anche se la sanità potrebbe costituire uno degli ambiti di volano keynesiano dell'economia del paese, ambito ideale cioè di investimenti statali. E c'è chi rifiuta l'apporto europeo di 37 miliardi destinati alla sanità e occorre essere avulsi dal contesto e dalle necessità di sistema per poterlo pensare. Qualcuno ha fatto un'indagine approfondita di quali sono i rischi organizzativi, clinici, reputazionali, economico-finanziari, di mancato rispetto dei diritti dei cittadini fruitori, di sistema e delle singole realtà produttive o delle singole procedure e prestazioni erogate? Se fosse stato fatto, il rischio epidemia sarebbe stato analizzato per primo e avrebbe comportato la pianificazione di una risposta sanitaria omogenea sul territorio nazionale, con previsione di trasformazione delle strutture dedicate, con accantonamento di risorse strumentali e tecnologiche indispensabili ad affrontare il cambiamento di contesto, con previsione di utilizzazione e spostamento delle risorse umane competenti per tipologia e gravità di evento. Tutto ciò non si è verificato, ma non per ignavia dei singoli decisori tecnici o politici al momento dell'evento, ma per l'inadeguatezza di strutture di sistema del servizio sanitario nazionale / regionale in tempi di normalità, dove la regionalizzazione della programmazione sanitaria ha conferito rigidità di sistema e incapacità di risposta omogenea già in tempi di tranquillità. Figuriamoci in caso di emergenza, dove l'eccesso di privatizzazione, inoltre, senza capacità di controllo e programmazione, significa mancanza di omogeneità di direzione e di utilizzo delle risorse disponibili. Sembra che il piano per l'emergenza pandemia sia stato redatto nel 2006, dopo la viaria del 2003, e nel 2010 sia stato rinforzato, dopo la porcina del 2009. Riguardava il paese, si dice che riguardasse anche le regioni. Non ho avuto la fortuna di prenderne visione. Ma se così fosse stato, sarebbe anche peggio, perché vorrebbe dire che si trattava di volumi di fogli di carta funzionali a se stessi, senza che se ne sia mai seguita un'attuazione. Arriviamo perciò ai nostri giorni e la performance che è riuscito e sta riuscendo a dare il sistema sanitario regionale e il sistema paese. Dirò subito che non ho dati che mi facciano unire al coro dei filogovernativi né a quello di ogni forma di critica che abbia ottenuto risonanza nei media mainstream o nel web. Riprendo il filo dell'inizio della mia dissertazione sul sistema sanitario nazionale, riconducendo alla necessaria complessità dell'analisi a fronte di un sistema complesso. Non è mio obiettivo dire chi è colpevole di cosa e soprattutto dare soluzioni col senno di poi. Ci sono organi competenti che tenteranno con maggiore o minore determinazione di occuparsene e prima di loro ci saranno risultati dei talk show e del loro corrispettivo di strada, i bar sport. La mia finalità, e spero anche quella di voi ascoltatori, è quella di prospettare un'analisi il più possibile rigorosa ed esaustiva che ci possa aiutare ad individuare i punti di difficoltà che dovrebbero essere superati per questa evenienza drammatica e soprattutto per favorire la messa a punto di metodologie organizzativo-decisionali utili ad affrontare con tutt'altra tranquillità il prossimo evento, raggiungendo risultati assai più incoraggianti per la popolazione generale e per la popolazione addetta all'assistenza sanitaria, oltre che l'abbattimento di rischi economici di tale portata da non poter più essere sostenuti. E il rischio infettivo, teniamo conto, non è solo virale, ma è anche batterico, il che comporta soluzioni prospettabili molto diverse. Il modello di riferimento che credo soddisfi maggiormente le attese di riduzione del contagio e della mortalità nell'ambito del nostro evento è quello coreano, seguito da Taiwan e da altre aree orientali. Quello, per intenderci, che si affida all'individuazione precoce dei malati mediante tamponi. Quello che traccia il percorso dei contagiati tamponando malati e non, che isola i contagiati e i loro contatti, che tratta precocemente i positivi per impedire l'evoluzione della patologia ed evitare l'intasamento degli ospedali e in particolare il default delle unità di cura intensiva. Questo modello è moderno, cioè si avvale delle tecnologie di cui cominciamo ad essere maestri della contemporaneità. È rivolto al contenimento della diffusione della malattia senza investire l'intero corpo sociale, senza fermare la vita di un paese e pertanto non incidendo sulla vita economica di quel paese tanto da metterlo in ginocchio e renderlo assai meno performante di fronte a un successivo stress, di qualunque tipo possa trattarsi. Il modello medioevale, quello del fermiamo tutto e rintaniamoci nella grotta, è l'unico modello perseguibile quando non si hanno frecce nella propria faretra o si è proprio sprovvisti dell'arco. Non è inefficace, anzi per fortuna costituisce ancora una barriera alla diffusione, l'ultima ancora di salvezza. Ma paradossalmente il prezzo che si pagava nel Medioevo mettendo in campo provvedimenti di questo tipo era assai più basso di quello che si paga ora, sia per i costi sociali del blocco che del modello di vita, avendo il Medioevo molta minor socialità, molta minor produttività, molta minor mobilità, molto minor valore della vita e molta maggiore disponibilità al rischio di perderla. Prima del Covid-19 da SARS-CoV-2, c'è stato nel 2003, si diceva, la SARS-CoV, nel 2009 l'H1N1, nel 2012 la MERS-CoV. Non essendo mancate le avvisaglie ed essendo studiati in laboratori di mezzo mondo come possibile causa di pandemia, i coronavirus non erano inattesi. Ma al di là dei coronavirus nello specifico, una società mondializzata, vincolata nelle interdipendenze da una logica globalizzante delle economie e dei commerci, così come delle culture e dei comportamenti, questa società non poteva non porsi l'eventualità di un problema che avesse molte chance di estendersi a macchia d'olio con la stessa velocità della mobilizzazione delle merci, della comunicazione delle persone. Velocità che è diventata il segno distintivo del nostro tempo. La diffusione di SARS-CoV-2 ha contato finora 6,5 milioni di casi confermati e 400.000 morti. Sicuramente due dati inattendibili entrambi. Il primo errore marchiano dovuto alla mancata diagnosi causata dall'inefficienza della macchina sanitaria mondiale, che non ha seguito controlli tampone neppure sui malati clinicamente diagnosticabili. La seconda mancanza non la possiamo definire errore, ma effetto combinato dell'impossibilità di definizione di morte da Covid-19 per i deceduti ai quali non era stato effettuato l'esame di biologia molecolare con cui sancire l'esistenza dell'infezione virale. Questo combinato con la non volontà dei governi di riconoscere che la pandemia evidenziava enormi carenze nel sistema sanitario e di protezione sociale, preferendo sottacere la mortalità reale da Covid. Tale effetto è stato proporzionale all'autoritarismo dei sistemi politici. Chi può sapere quanti siano stati i decessi in Cina? E le cifre irrisorie di mortalità della Russia? Chi le crede? Negli stessi Stati Uniti è sottaciuta parte della mortalità. In Francia ci sono stati dubbi circa la mortalità nell'RSA. In Lombardia è quasi certo che la mortalità si sia stata ben maggiore. In alcune aree specifiche sembra anche il doppio del dichiarato. In Germania la modalità di registrazione dei certificati di morte ha ridotto la mortalità per Covid di cifre imprecisate. Anche rimanendo ai 400.000 decessi ammessi, tenendo conto di una mortalità standardizzata dello 0,7-0,9%, i 6,5 milioni di contagiati avrebbero determinato 45.000 fino a 58.000 morti. Perciò si può estrapolare una diffusione del virus che abbia interessato almeno 55 milioni di persone e non 6,5 milioni. A fare maggiore chiarezza potrebbero aiutarci solo i dati reali di mortalità, che non ho fiducia che potranno mai essere resi noti, se non attraverso calcoli demografici di confronto della mortalità in analoghi periodi di una serie di anni consecutivi prima del 2020. Di certo, perché è oggetto di ricerche demografico-sociologiche, la mortalità non è distribuita uniformemente sul globo, né in tutte le aree territoriali, né in tutti i quartieri delle città. La mortalità è più alta, anche più del doppio, per le zone a minor reddito, per le etnie più svantaggiate. In uno studio condotto in Inghilterra e Galles e in un altro effettuato in California, a Los Angeles, i dati confermano queste differenze. In uno condotto a New York City, la mortalità è risultata inversamente proporzionale al reddito.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.